titolo che possiamo dare a questa domenica è proprio quello suggerito anche da questo canto: gioirò pienamente nel Signore. E la gioia è la gioia non intesa così isolatamente, astrattamente, ma è la gioia della comunione di mensa, di queste nozze di cui parla il Vangelo di oggi, raccontandoci l'episodio delle nozze di Cana. Ecco, allora evidentemente questo Vangelo parla molto del nostro essere qui in questo momento intorno a questa mensa, in una celebrazione che è sempre celebrazione di nozze tra Dio e la sua amata sposa. Cerchiamo di abbandonare ogni pensiero quindi di tristezza, di amarezza, di durezza, lasciarci prendere teneramente da questo desiderio di Dio, da questa passione di Dio per la comunione, l'unione con noi. La settimana scorsa sono passato un attimo al Sant'Orso per vedere delle persone e sono entrato un attimo anche nella cappella che è stata appena dipinta dai nostri fratelli e sorelle iconografi, e c'è anche fra le varie icone in questa cappella una bella icona delle nozze di Cana, piuttosto grande, soprattutto lunga, perché è una visione di questa mensa nuziale con tutti gli invitati seduti a mensa. Avrei voluto riprodurla, però poi in effetti non ho avuto il tempo materiale di farlo nei giorni successivi, perché per riprodurla bisogna andare in posti speciali per fare delle riproduzioni grandi, ecco, in modo che poteste vederlo tutti. E che cos'è che colpisce di questo racconto delle nozze di Cana? Soprattutto, ci sono tante cose che colpiscono, perché tanti particolari, ma soprattutto forse la prima che balza subito all'attenzione di chiunque anche leggesse per la prima volta questo, ascoltasse per la prima volta questo episodio, è il fatto della sostanziale assenza degli sposi. Non ci sono gli sposi, festa di nozze, dov'è la sposa? In genere si vuole sempre vedere la sposa, no? Quando c'è la festa delle nozze, e niente, non è nominata, e non si sa dove ci doveva essere per forza, altrimenti Maria avrebbe fatto notare a Gesù l'assenza della sposa, non l'assenza del vino. Però anche lo sposo, che pure nominato, è piuttosto insignificante come presenza, non dice niente, non fa niente, non c'è nessuna descrizione di lui, semplicemente viene chiamato dal responsabile, dall'organizzatore del convito, perché si congratula con lui perché adesso è arrivato il vino buono. Però neanche risponde, è proprio una presenza assenza. Ecco, allora illustri commentatori di questo Vangelo dicono che dobbiamo proprio partire da questa osservazione, cioè dall'assenza in queste nozze della figura degli sposi, per comprendere il senso profondo di questo episodio, che è la celebrazione delle nozze tra Dio e la nostra umanità, la nostra povera umanità, in cui quindi emerge come figura di sposo sicuramente il Signore Gesù, oppure Gesù come rappresentante presente lì di Dio, perché in fondo queste sono nozze, lo ricordava anche un padre della Chiesa stamattina nel suo commento, in cui la presenza di Gesù è la garanzia della benedizione di Dio su queste nozze, sull'amore di questi sposi. In fondo questo è anche il senso dello sposarsi in Chiesa. Non è che si vuole aggiungere qualcosa all'amore che c'è già tra le persone, alle loro intenzioni, alle loro promesse, al loro desiderio di una vita insieme, ma si vuole dare il segno della benedizione di Dio su questo amore, su queste intenzioni, su queste promesse. E così abbiamo già quasi fatto la catechesi per il matrimonio di Vanessa e di Luca, al quale ci stiamo preparando, sappiatelo, che in maggio ci faremo questa bella festa. E quindi sicuramente la presenza di Gesù vuol dire la benedizione di Dio su queste nozze fra quest'uomo e questa donna. E allora Gesù, che cosa significa la sua presenza qui, oltre ad essere il segno della benedizione di Dio? Significa che Gesù, con questa questione del vino, e qui bisogna parlare del vino, introduce nelle nozze l'elemento fondamentale. Il vino nella Bibbia, sapete, lo sapete meglio di me, è il segno della gioia, il segno dell'amore, la festosità della vita. Il vino rallegra il cuore dell'uomo, dice un salmo. E qui il fatto che non ci sia il vino, Maria fa notare, la madre di Gesù fa notare a Gesù addirittura in modo più forte delle traduzioni di una volta, non è che dice non c'è più vino, quasi che prima ce ne fosse, ma proprio dice non c'è vino, per dire che quello che è chiesto a Gesù è proprio di portare una cosa dentro queste nozze che non c'è mai stata. È proprio qualcosa di veramente nuovo. Il Salmo oggi diceva: cantiamo al Signore un canto nuovo. E il testo profetico dice: ti darò un nome nuovo. Ecco, c'è questo segno di novità nelle parole che oggi ascoltiamo, che è proprio quello che Gesù viene a portare. Vuole portare il cuore di queste nozze. L'amore, la gioia, la bellezza che nella vita di queste persone Dio desidera. E per far questo, sappiamo che Gesù deve dare la vita, infatti lo dice, no, a Maria quando lei gli chiede di intervenire, dice: non è ancora venuta la mia ora. Gesù capisce che per dare questo vino è necessaria l'offerta della sua vita. Quindi il testo comincia a crescere e ad assumere delle caratteristiche che portano questa festa che noi abbiamo qui collocata, questo episodio, proprio un po' tra le feste del Natale e il tempo ordinario, però nello stesso tempo questo episodio ci spinge molto già verso la Pasqua, perché avete sentito come il diacono ha iniziato a leggere: nel terzo giorno ci fu uno sposalizio a Cana di Galilea. L'evangelista Giovanni mica per caso dice che questo sposalizio fu il terzo giorno, e poco dopo, due righe dopo, l'episodio di oggi dice: era vicina la Pasqua, la festa dei giudei, e Gesù salì a Gerusalemme. E quindi c'è già, siamo solo all'inizio del Vangelo, ma tutta una spinta verso la Pasqua che è contenuta anche in questo episodio, appunto in questo accenno che Gesù fa all'ora, l'ora, la sua ora, non è ancora venuta, deve venire. Ecco, allora, quello che Gesù dona a queste nozze è proprio sostanzialmente la sua vita, la sua offerta d'amore, perché questo amore entri e vivifichi queste nozze, questa unione tra l'uomo e la donna. Ecco, mi sembra che possiamo collocare così questo episodio. Ieri pomeriggio, insieme con i ragazzini e le ragazzine che si preparano alla cresima, ho voluto insieme con loro leggere il racconto della creazione della donna, il libro della Genesi, il capitolo 2, e poi riprendere proprio quel testo di San Paolo che abbiamo appena ascoltato. No, scusate, che abbiamo ascoltato ieri, e che ancora cita la creazione della donna. L'ho fatto con loro perché volevo parlare dello Spirito Santo, ma uno si chiederà, ma cosa c'entra lo Spirito Santo con la creazione della donna? E c'entra appunto perché si dice che per questo l'uomo abbandonerà la casa di suo padre e di sua madre e si unirà alla sua donna, diventeranno una sola carne. E a quel punto San Paolo va avanti e dice: quindi chi si unisce con la donna diventa con lei una sola carne, ma chi si unisce con il Signore diventa con lui un solo spirito. E allora viene fuori lo Spirito Santo come punto di incontro tra Dio e l'uomo, di incontro, di unione. Ecco, e ci tenevo molto con i ragazzi e le ragazze, adesso approfitto del fatto che loro non ci sono, a impostare così un po' la preparazione ravvicinata alla cresima, che sarà il prossimo 10 febbraio. Per l'inaugurazione della Chiesa faremo anche le cresime, perché sento molto la loro età, è già tutta protesa verso il tema del maschio, la femmina, il matrimonio, le nozze, sono già con pensieri e sentimenti loro dentro a queste cose. Ci sembrano tanto piccoli, soprattutto alcuni di loro, ma in realtà poi invece dentro loro vivono già con molta attenzione tutte queste tematiche. Quindi volevo, la cresima rappresenta un po' l'ingresso nella vita adulta, ecco, volevo aiutarli soprattutto attraverso questo taglio e a loro diventare cristiani adulti, il taglio dell'amore nuziale. Ecco, e ci sta bene anche il Vangelo di oggi. Beh, allora, che cosa alla fine, che cosa vorrei con voi tirar fuori da questo Vangelo, da quello che vi ho detto finora? È il fatto che c'è un grande invito alla gioia, ma noi siamo un po' bloccati, perché l'esperienza della gioia, insomma, è un'esperienza un po' difficile, e anche l'esperienza delle nozze, per quello che io sento, per quello che percepisco, è piuttosto difficile. E anche queste frasi che il profeta dice: non ti si chiamerà più abbandonata, ma sarai detta sposata, non sarai più detta desolata, il Signore ti vuole bene. Addirittura qui la nuova traduzione dice: i tuoi figli ti sposeranno, per dire di una ricchezza di questa figura femminile, che non solo è appagata dalla presenza dello sposo, ma anche dalla presenza dei figli. Ora io vedo, percepisco nella mia esperienza quotidiana che questo è molto, insomma, è molto difficile, cioè non sempre è esperienza comune delle nostre famiglie, soprattutto delle nostre madri, ecco, questa contentezza sui due versanti del rapporto nuziale, del rapporto filiale, materno-filiale. E raccolgo tante sofferenze, tante lacrime. Allora, che cosa vuol dire questo Vangelo, queste letture per noi oggi, con l'invito a questa gioia? Gioirò pienamente nel Signore. È veramente, si può veramente dire questo? Oppure ancora prevale, rischia di prevalere dentro di noi questa esperienza dell'essere abbandonati, dell'essere da soli, dell'essere desolati. Ecco, e con i ragazzini ieri leggevamo anche non è bene che l'uomo sia solo. C'è questo giudizio della parola di Dio sulla solitudine. Allora, io vorrei dire questo. Mi sembra che proprio l'assenza paradossale dello sposo e della sposa in queste nozze e invece la presenza di Gesù, di sua madre, dei suoi fratelli, dei suoi discepoli e questa cosa che dice San Paolo, chi si unisce al Signore diventa con lui un solo spirito e ci spinga tutti nella direzione di pensare a queste nozze di Cana. Certo, come uno degli episodi più belli che ci aiutino a prepararci al matrimonio, ma forse molto di più che questo, a questa vocazione di tutta l'umanità alla comunione con il Signore e anche interna all'umanità stessa. Ecco, in questo senso, per la prima volta la lettura di questo Vangelo mi ha portato a dare particolare evidenza alla conclusione, quando dice che dopo questo segno, questo principio dei segni, insieme tornarono giù, e tornarono a Cafarnao, dico giù in questo senso perché si scende, e Gesù, sua madre, i discepoli e i fratelli. Ecco, questa famiglia che si è creata intorno a Gesù mi sembra il frutto più bello delle nozze di Cana. Sono delle nozze di unione, di comunione. C'è certo l'unione nella carne dello sposo e della sposa e c'è questa unione nello spirito di tutti noi con il Signore. Io credo che questo Vangelo che ci parla del vino, del dono della vita del Signore per far scendere questo vino dell'amore e della gioia in tutte le nostre relazioni sia proprio il cuore di questo Vangelo. E ho letto in questi giorni la lettera che il Papa ha preparato per la giornata della vita. È proprio una lettera molto particolare perché c'è un anniversario della costituzione di una commissione, 25 anni, una commissione proprio sulla famiglia, sulla vita. È una lettera molto bella, come sempre, quella del Papa, e a un certo punto parla della fraternità. E analizzando un po' anche la nostra cultura, diciamo una cultura europea, nord-occidentale, lui dice che riguardo alla fraternità siamo un po' in difficoltà. E la fraternità, lui dice, è la promessa mancata della modernità. Cioè la modernità che è iniziata con la rivoluzione francese, appunto con queste fraternità, uguaglianza, libertà, no? Questi tre punti. Questa modernità che aveva quindi promesso la fraternità, insomma, oggi c'è questa sensazione, è un po' fa pensare, no? Tutti siamo tutti fratelli, tutti gli uomini sono nostri fratelli, pensiamo così, sentiamo così, decidiamo così a livello delle nostre case, delle nostre comunità, delle nostre società, dei nostri stati, dei nostri continenti, tutti fratelli. Ecco, lui dice, è una promessa mancata della modernità. Forse alla modernità è mancato proprio il fondamento di questa fraternità, non può essere solo forse un proclama di una rivoluzione, ma deve essere fondato in una paternità. I fratelli sono i figli di un padre. Ecco, forse lì è il punto più delicato. E bisogna ricominciare a parlare e a credere che c'è un Dio che è padre di tutti. Fatto sta che per la giornata della vita il Papa punta il dito su questa questione, che io credo sia abbastanza attuale anche per noi, ai diversi livelli a cui vogliamo applicare questo. E mi sembra che sia pertinente anche con questo Vangelo, che è la gloria della gioia di una fraternità, di una intima unione fra le persone intorno a queste nozze, che il Signore vuole stringere proprio con tutti, in modo che nessuno possa dirsi abbandonato.